State ascoltando SBS Italian.
E rieccoci in diretta dagli studi di radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani. Voi state ascoltando il programma in diretta oppure in podcast su sbs.com.au/italian. Continuiamo a parlare della saga Djokovic. Lo facciamo però questa mattina da un punto di vista normativo, visto che ormai ne abbiamo parlato in abbondanza, però è una situazione che continua ad affascinare perché ormai è diventato un intrigo internazionale con diversi livelli di lettura, dal tennista ricco e potente che fa un po' quello che vuole, ai contrasti tra stati, federazione, ai contrasti internazionali tra Serbia e Australia. Insomma, c'è veramente di tutto. Caro il mio Andrea.
Certo, poi c'è anche questa cosa si è riverberata poi sui social media, che fanno da eco a questa confusione, aprono la porta a commenti che vanno al di là della questione Djokovic e confondono le idee anche su altri aspetti più generici che poi alla fine riguardano la vita di tutti noi.
Esatto, perché comunque se c'è una cosa positiva nella vicenda di Djokovic è stato mettere alla luce le problematiche relative agli ingressi in Australia. Allora noi per aiutare ancora di più e per mettere ancora più in luce le problematiche dell'immigrazione diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, cioè Emanuela Canini, agente di immigrazione. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS e buon 2022.
Buongiorno a tutti voi e buon anno a tutti.
Perfetto, Emanuela, buongiorno, è la prima volta che ci parliamo, quindi ti saluto, buon anno. Quindi, allora, prima di tutto riportiamo tutta sta vicenda sul pianeta Terra, perché stiamo parlando di un giocatore di tennis che ha avuto dei problemi col suo visto e quindi cerchiamo anche di alleggerirla un po' la situazione, che si è fatta un po' pesante, no? Tra primi ministri, crisi diplomatiche, intrighi internazionali.
Allora noi per alleggerire la situazione abbiamo pensato di fare il nostro incontro proprio con una partita di tennis. Iniziamo noi con la battuta e poi ci sarà la tua risposta. Allora abbiamo delle categorie di commenti che abbiamo cercato anche sui social media, che appunto pro e contro Djokovic. Allora noi iniziamo con proprio la sentenza, e tutti hanno commentato, molti hanno commentato sui social media: e lui c'ha i soldi, è riuscito perché è ricco, io sto aspettando un appello da 3 anni e lui va in corte, in tribunale in pochi giorni e risolve tutto. Allora, su cosa è basata la decisione del tribunale? Come funzionano le tempistiche in questo caso? Naturalmente non in 7 ore, anche perché sappiamo che dura.
Certo, no, la situazione diciamo dell'entrata in Australia da quando è iniziata la pandemia è molto complessa e anche molto confusa, perché poi ognuno ha le sue leggi. Cominciamo col dire che per entrare in Australia ci sono 3 barriere. 1, il visto; 2, l'esenzione per entrare nel paese, cosiddetta travel exemption; 3, l'entrata in uno stato con relativa quarantena. Mentre per il visto e la travel exemption, praticamente queste sono materie federali, la quarantena e l'entrata in uno stato seguono le leggi di quello stato, in questo caso il Victoria. Quindi il visto intanto è stato cancellato secondo quella condizione del visto stesso, per cui una persona non deve rappresentare un pericolo per la salute della comunità australiana. È stata usata la motivazione di un articolo del Biosecurity Act, quindi qui usciamo addirittura dal sistema immigrazione, che in realtà non dice che è necessario un vaccino per l'entrata in Australia, ma dice soltanto che bisogna fare una dichiarazione, questa può essere da aver fatto i vaccini, oppure di avere una lettera di un medico con l'esenzione, oppure nessuno dei due. Questa è la famosa Australian Travel Declaration di cui si parla tanto e dove Djokovic effettivamente ha dichiarato di non essere vaccinato e ha mostrato la lettera dei medici di Tennis Australia per l'imbarco. Probabilmente l'accusa non avrebbe avuto granché successo con questa motivazione, per cui poi si è passato all'accertamento dell'esenzione medica che è venuta da Tennis Australia e che quindi gli permetteva di partecipare al torneo, e dal governo del Victoria con cui poteva essere esente dalla quarantena. Ricordo anche che Scott Morrison, in una intervista pubblicata sul suo sito proprio il 5 gennaio, e questa intervista è ancora lì.
C'è ancora,
lo stesso giorno in cui Djokovic è arrivato poi in tarda serata, rispondeva a un giornalista che chiedeva come Djokovic avesse ricevuto un'esenzione. E Morrison diceva che se il governo del Victoria aveva preso quella decisione, per lui andava bene, in quanto l'entrata nello Stato è responsabilità dello Stato del Victoria, come del resto è accaduto negli ultimi 2 anni. Per assurdo, mentre tutta la vicenda girava intorno al fatto del vaccino, la sentenza della Corte ha riguardato invece il rispetto delle procedure della cancellazione del visto. Quindi, in un sistema basato sulle regole che poi vengono o meno rispettate, il governo è stato battuto proprio sulle regole. E questa non è una novità, perché quando in un sistema ci sono talmente tante clausole ed eccezioni, chiaramente poi si finisce a sfruttarle a vantaggio o svantaggio della situazione, sia da una parte che dall'altra.
Certo, quindi scusa se ti interrompo, sì. Per fare chiarezza, il giudice ha dato torto al governo federale per i modi usati e non nel merito della decisione di cancellare il visto, giusto?
Esatto, in questo caso infatti la sentenza ha accertato che a Djokovic non fosse stato dato abbastanza tempo per rispondere in modo adeguato alla cancellazione. Effettivamente parliamo di 20 minuti concessi alle 4 del mattino, quando Djokovic non poteva telefonare a nessuno. Inoltre, alla promessa di attendere fino alle 8:30 per poter entrare in contatto con Tennis Australia è seguita invece una pressione per poter concludere la procedura verso le 6 di mattina. Tutto il resto, quindi il fatto che non fosse vaccinato, il fatto se l'esenzione fosse giusta o meno e altre contraddizioni, tutto ciò non è stato neanche toccato dalla Corte nella sentenza finale. E in ogni caso, tra tutti questi fattori, devo dire che, avendo letto tutte le carte del processo, inclusa la trascrizione dell'interrogatorio all'aeroporto, di possibilità di vincere il governo, secondo me, ne aveva poche. Poi, se guardiamo l'aspetto soldi, come si dice nei commenti, sicuramente se hai da pagare avvocati ingaggiati senza preavviso che lavorano di notte nel fine settimana e hanno solo un paio di giorni per mettere insieme una difesa, sicuramente il denaro aiuta. Invece sarebbe stato interessante sapere un po' di più su quella tennista ceca a cui è stato cancellato il visto dopo Djokovic, perché lei era già in Australia da tempo e aveva anche partecipato a un torneo, e invece non se ne è parlato per niente.
Esatto. Quindi i milioni in questo caso di differenza fanno capire un po' la differenza di trattamento. Senti,
probabilmente sì.
Però in tutta questa vicenda è emersa proprio la completa incompatibilità fra decisione del governo statale, in questo caso del Victoria, in quello federale. Molti sui social media che difendono Djokovic dicono è colpa del governo, ha fatto un gran casino, per forza era confuso. E dall'altra parte ci abbiamo in primis il primo ministro che dice rules are rules, le regole sono regole. Allora, a questo proposito, è davvero ad ogni errore di compilazione, perché poi adesso il problema è dato dal fatto che c'è stato un errore di compilazione, questo è quello che dice Djokovic, un errore amministrativo nel suo visto, ha detto no, ha barrato no alla casella, sei stato in qualche altro paese nei 14 giorni precedenti. Ecco, in questo caso c'è materiale per la cacciata di Djokovic e la cancellazione del secondo visto? Basta un errore amministrativo?
Ma guarda, raramente ho visto un modulo di immigrazione completato correttamente. A volte c'è superficialità, a volte un'incomprensione, a volte non ci si ricorda le date, soprattutto per quanto riguarda i viaggi. Nel caso di Djokovic, che veramente non credo ci voglia tanto a ricordare i viaggi degli ultimi 14 giorni, non è come quando su altri moduli te li chiedono per gli ultimi 10 anni, dove la classica risposta che mi arriva è chi se li ricorda. Oppure quando vedo che ci sono solo viaggi a lungo raggio, chiedo se mai avessero fatto anche viaggi in Europa, e mi rispondono ma non chiedono solo i viaggi all'estero, c'è questa percezione che l'Europa sia ormai un paese unico, no? Ma nella deposizione di Djokovic,
probabilmente ce l'aveva anche Djokovic, visto che per lui è andato da Belgrado in Spagna, ha detto beh, Europa, quindi
chi lo sa. Ma comunque Djokovic, nella deposizione che è stata rilasciata in corte, che ho letto, dichiara di essere partito dalla Spagna via Dubai per arrivare a Melbourne. Mi chiedo se non sia assurdo che uno volesse volutamente mentire sui viaggi quando arriva proprio da quel paese, e poi scusa, ma non lo vedono dall'aeroporto da dove arriva, quindi bah. Gli errori di compilazione sulle date e sui viaggi, comunque io vedo che vengono, cioè una volta che vengono rettificati, appena ci si accorge, a volte anche dopo molto tempo, sinceramente non ho mai visto conseguenze in merito. In questo caso mediatico ovviamente poi ogni cosa viene sezionata e utilizzata, ma legalmente ogni errore può essere considerato una dichiarazione falsa e quindi se è passibile di cancellazione. E qui ci sono due possibilità legislative: una, false informazioni sul visto, e l'altra sul requisito del chiamiamolo comportamento caratteriale, che poi può anche sfociare nel penale. Ma sinceramente io non ne ho mai viste di conseguenze di questo tipo quando una persona ha fatto un tipo di sbaglio di questo tipo.
C'è anche da dire una cosa riguardo al fatto di cui parlavi prima, no? Mi sembra strano che abbiano deciso di fare questo, che abbiano fatto questo errore amministrativo. È anche vero che il famoso PCR test, che è al centro dell'attenzione di molti, no? Col QR code sbagliato o non sbagliato, era delle autorità serbe, quindi lui è partito dalla Spagna ma aveva comunque fatto a fine dicembre un test in Serbia, quindi quelli erano proprio documenti alla mano.
Esatto, e quindi diciamo che di base l'evidenza c'era, però chiaramente poi, no, uno può mettere una crocetta qua e là in modo, certo, insomma, non corretto. Poi lui dice che insomma il modulo lo ha fatto il suo manager, se non sbaglio,
l'ha dato la colpa al lupo veraccio, insomma, chissà che pene dell'inferno starà patendo. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con l'agente di immigrazione Emanuela Canina, alla quale chiedo qualche numero, nel senso, tra gli altri commenti degli haters sui social media c'è quello comune: io mi faccio il vaccino, mi faccio il lockdown, poi arriva lui fresco infetta tutti. Ecco, dacci un po' di numeri. Ora non si può dire quanti siano entrati non vaccinati, ma possiamo fare delle ipotesi?
Sì, sicuramente sì. Innanzitutto cominciamo col dire che quindi non è vero che sono solo i vaccinati che possono entrare, questa è la prima cosa. Cioè ci sono delle regole che permettono ai non vaccinati di entrare e ci sono sempre state dall'inizio della pandemia. Troviamo sul sito del Dipartimento le statistiche delle esenzioni rilasciate, e quindi dall'inizio della pandemia, da fine marzo 2020, e vediamo che da marzo a dicembre 2020 c'è un conto unico, mentre successivamente è stato diviso per mesi, probabilmente non si aspettavano che la pandemia durasse così tanto. Si possono anche vedere le categorie per cui sono state rilasciate queste esenzioni. Quindi vediamo che nel 2020, quindi tutto diciamo dalla fine di marzo fino a dicembre, sono state date quasi 33.000 esenzioni in entrata. Chiaramente in questo periodo non c'erano i vaccini, quindi non c'era questa distinzione. Nel 2021 abbiamo un totale di oltre 55.000 esenzioni che sono state date. Sicuramente nel 2021 una parte di queste persone era vaccinata, magari meno verso l'inizio dell'anno e di più verso la fine dell'anno, però insomma possiamo sicuramente dire che diverse migliaia non erano vaccinate e sono entrate, anche perché in queste statistiche non ci sono contati nemmeno quelli che non hanno bisogno di chiedere un'esenzione e quindi non abbiamo i loro numeri. Perché c'è anche da specificare che non tutti hanno bisogno di chiedere una travel exemption per entrare e c'è in effetti anche una lunga lista di queste persone. Quindi insomma ci sono tante regole, tante categorie.
Questo
l'avevamo fine
capito, che c'erano tante regole.
Sì, infatti. Però insomma c'è da capire che il commento che viene fatto di solito Djokovic non era vaccinato e quindi non poteva entrare, no. Non è questa la questione. La questione era che Djokovic, non essendo vaccinato, con un certo tipo di visto, rientrava o meno in una delle categorie esenti. Se non ci rientrava, ha chiesto l'esenzione ed è stata approvata e con quali documenti? Questo è diciamo il nocciolo della questione.
Senti, se non si chiamasse Nole Djokovic e non fosse il tennista numero uno al mondo, conosciutissimo da tutti, e si chiamasse Franco Pagani, nome a caso, gliel'avrebbero annullato il visto così su due piedi?
Ma io direi di no, probabilmente no, chiaramente non posso essere sicura di questo, né abbiamo delle statistiche delle persone che vengono poi fermate direttamente all'aeroporto e rimandate a casa sulla base del vaccino, però sicuramente c'è da dire che il visto è stato approvato e nessuno dei visti, quindi uno può chiedere qualsiasi visto possibile, non c'è requisito del vaccino. Sulla travel exemption questo dipende dalle categorie esenti, e poi c'è la questione quarantena, quindi l'entrata nello Stato, per cui lui aveva avuto un'esenzione dal governo di Vittoria, quindi insomma ho diversi dubbi su tutta la questione, che certo, poi lui come abbia ottenuto questa esenzione chiaramente magari da investigare, insomma ci sarà anche da parte sua.
Chiaro, però una volta con l'esenzione in mano, però l'affare si complica.
Direi di sì, perché a un certo punto anche Stato federale e Stato del Vittoria si devono mettere d'accordo su quelle che sono le leggi. Allora se lo Stato di Vittoria ha diciamo in mano certe decisioni per legge, e lo Stato federale ne ha altre, a un certo punto queste devono anche, no, combaciare, nel senso non si possono contraddire l'uno con l'altro, altrimenti non se ne viene a capo.
Eh no, certo, certo. Forse magari si sarebbero dovuti mettere d'accordo un po' prima, governo federale,
magari.
È un po' il motto che c'è davanti agli uffici dell'immigrazione. Immigrazione, potevamo metterci d'accordo un po' prima. Allora, noi ti salutiamo, Emanuela. Grazie per essere stata con noi per questo primo appuntamento del 2022. Noi ci ritroviamo fra un paio di settimane.
Grazie a voi e vediamo come va a finire poi la storia. Quello sarà interessante. Magari la prossima volta parliamo dei poteri del ministro di cancellare i visti come gli pare e piace. Anche quello è un argomento interessante.
Certo, certo. Anche perché, per l'appunto, grazie Emanuela, forse oggi sapremo qualcosa. Vediamo se il ministro dell'immigrazione Hawk si butta stasera. Vediamo un po', Carlo. Cosa
vediamo,
ne dici?
Si butta
vediamo.
O butta Djokovic? Grazie Emanuela, buona giornata.
Grazie a voi. A presto, arrivederci.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.